File urbani.
Bentrovati all'ascolto di File Urbani, inizia qui il fine settimana di File Urbani, che è un programma a cura di Monica Nonno con Francesco Mandica, Erika Manni in redazione, tracce sui principali social network e sulla pagina web del sito ufficiale di Radio 3 per ottenere link, scalette, introduzioni, immagini e integrazioni varie alle musiche che vi proponiamo nelle strade delle città che vi proponiamo. Questa settimana andiamo nella capitale del Turkmenistan, vale a dire Ashgabat, un nome traducibile in città dell'amore, per dirla alla parigina, o della devozione, che è forse più aderente all'originale matrice persiana. Si tratta di una Las Vegas centroasiatica, secondo la definizione corrente, lastricata di marmi, infestata di fontane che sembrano quasi irridere il deserto circostante, una città che colleziona primati urbanistici con le sue bizzarrie monumentali, i suoi parchi a tema, anzi forse si può parlare di un unico grande parco a tema, appunto la vita e le opere dei due presidenti architetti, ma architetti in senso quasi semidivino, che il paese ha avuto fin qui dal 1991, cioè dall'indipendenza dall'Unione Sovietica. Ora, avventurarsi per le strade maestose e desolate spesso di questa città, complice il fatto che non è facile appunto incontrare anima viva, equivale un po' a perdersi nell'ego spropositato, nelle ossessioni personali di questi due signori. Sapar Murat Niyazov, il Turkmenbashi, cioè padre di tutti i turkmeni, se non addirittura creatore del Turkmenistan e di tutto ciò che contiene, presidente a vita, scomparso nel 2006, e il suo successore, anzi il protettore, Gurbanguly Berdimuhamedov, che si sta dimostrando, se possibile, altrettanto eclettico, comunque all'altezza del predecessore. Due personalità debordanti, come vedremo, due presenze ingombranti nelle strade, come nella vita quotidiana degli abitanti di Ashgabat. Una forma di risarcimento sonoro, se vogliamo, o quantomeno il minimo che possa capitare nel momento in cui si va ad Ashgabat, incontrare gli Ashgabat in persona, il gruppo che porta in giro per il mondo il nome di questa città e anche la sua musica al più alto livello possibile. Una città stretta tra il deserto del Karakum e le montagne del Kop e Dag, che segnano il confine di stato con l'Iran, a una cinquantina di chilometri più a sud. L'indirizzo esatto di Ashgabat comunque è ovviamente Via della Seta, all'altezza più o meno dell'incrocio carovaniero sul quale un tempo prosperava la città di Konjicala, di cui si hanno già notizie nel secondo secolo a.C. a proposito di una produzione di vino. E poi, vista la location favorevole ai transiti, questa zona diventerà, anzi la città di Ashgabat diventerà hub della Transcaspia russa, non mancano anche tracce più antiche nei paraggi. A ovest, per esempio, della città si trovano le rovine di Nisa, l'antica capitale dei Parti, mentre a est, a una dozzina di chilometri più o meno, c'è Anao, un sito molto interessante scoperto all'inizio del Novecento, a tracce di civilizzazione evidente che risalgono al quarto millennio avanti Cristo. E poi a seguire ci sono tantissime testimonianze storiche, a cominciare da una splendida, essenzialissima moschea, una moschea medievale che risale anche questa al XV secolo, porta inciso sulla facciata l'iscrizione di un altro architetto presidente, potremmo definirlo così, Abul Qasem Babor, che appunto ha lasciato traccia evidente sulla facciata di questa moschea per far capire che è stata costruita sotto il suo regno. Siamo appunto all'inizio della seconda metà del XV secolo. Stiamo indugiando prima di entrare nella città di Ashgabat vera e propria, anzi ci concediamo a questo punto anche un momento di raccoglimento, facilitato dal suono del duduk, o meglio del dili tuiduk, una variante locale di uno strumento che fa pensare subito alla musica popolare dell'Armenia, ma è più comune di quanto si pensi ai popoli che circondano il Caspio, gli abitanti delle ex repubbliche sovietiche, che dopo le indipendenze si sono riscoperti nemici. Il nitore sempre accecante del duduk o del tilduiduk, come viene chiamato in Turkmenistan, malgrado la qualità approssimativa di questa registrazione sul campo che risale al periodo in cui Ashgabat faceva parte della Turkmenia sovietica. Una città in sé giovane, quella nella quale finalmente stiamo entrando, ma non per questioni di movida né per quel che riguarda i rapper che la popolano. Però sgombriamo subito il campo, nel caso ci fossero dei dubbi, il rap e l'hip hop abitano anche ad Ashgabat, anzi proliferano, perché ormai lo si è capito, l'hip hop è una cultura, oltre che una musica, che trova un terreno ricco di humus, in particolar modo nelle città difficili, tanto più se è osteggiata dalla cultura ufficiale. Qui qualche problema in più potrebbe esserci con i graffiti, ma vedremo poi il motivo. Verrebbe da pensare comunque che l'hip hop sia essenziale e fisiologico, la CNN dei neri, dicevano i Public Enemy, una voce forte e indipendente, laddove è impossibile averne una o ritrovarne una nel mondo dei media. Qui siamo in Turkmenistan, quindi nella top 10 dei regimi più liberticidi in materia di libertà di informazione. Ma la libertà di espressione non è messa meglio, quindi i rapper possono o parlare d'altro, di altri luoghi, come Zumer Chas, che segue con passione per esempio la questione palestinese, altrimenti non gli resta che parlare di macchinoni veloci e belle ragazze. come accade anche altrove, e come fa Sik, il rapper più famoso ad Ashgabat che stiamo per ascoltare. L'attitudine dei ragazzi che pensano solo a donne e motori ha addirittura un nome da queste parti, Shirashi, che è un nome chiave nel lessico dell'hip hop locale e anche nelle superstrade a 8 corsie che il centro di Ashgabat si può permettere. Ma attenzione, perché la ribellione si nasconde nei dettagli più fuorvianti, perché se una ragazza entra nel macchinone, come accade in Garagolja Keys, la ragazzaccia, allora è sfida aperta alle regole, che poi sono sostanzialmente dei divieti e sono, come vedremo, tantissimi.
Çekerler uli kalli görivon kulağı ri Hemek şi thoro ya nirden alın gulori ri Maşini muli
Ne?
Maşini muli
Okey okey okey
Yerine çıkar ya gözleri Kancığım sex appeal Beyoncé buldu bana kancığımdan real Bu sex mobil
Ne?
Bu sex mobil Maşinin idi çökün oturun yani check on heel Çıkırlar uli Hiç kimi göremok, hiç kim beni görenok
no.
Kristal göz, önüm karanki bolenok
no.
Salon leather,
leather,
that's even better Uğur nire, uğur, islenik yere, yere.
Voci al rallentatore, quelle di Saik e dell'ospite in questa Tekerler Uli che si chiama Rahim, mentre tutto intorno gira vorticosamente, velocemente, compresa la storia breve, come dicevamo, di questa città, una città giovane, come dicevo, perché è stata costruita intorno a un forte russo solo a cominciare dal 1885, completata poi per la fine dell'Ottocento. La rivoluzione è arrivata abbastanza puntuale alla fine del 1917, anche se 6 mesi dopo la città venne poi ripresa ai bolscevichi, gli inglesi se la tennero per circa un anno, prima della definitiva occupazione da parte dell'armata russa. Ancora una 20 anni e la città viene rasa al suolo da un terremoto di 7,3 gradi della scala Richter e un numero di morti impressionanti. Le stime indipendenti più prudenti parlano di oltre 100.000 vittime. E i terremoti, quindi ciò che ha distrutto la città e il deserto che in qualche modo l'ha generata, sono sempre stati un po' i punti di forza della locale Accademia Sovietica delle Scienze, che è indipendente, si è resa indipendente già nel 1951. Nel maggio del 1962, dopo un viaggio di 1400 km attraverso il deserto, l'acqua del mitico Amu Darya arriva fin dentro la città con il completamento del canale, un canale artificiale come quelli che bene o male portano altra acqua, tanta acqua, tantissima, forse troppa acqua, dalle vicine montagne. Qui si dice che una goccia d'acqua vale come una pepita d'oro, quindi se una città come Ashgabat, che sorge ai confini del deserto, si riscopre improvvisamente opulenta, ricca, grazie al gas, non tanto all'acqua, il gas di cui il Turkmenistan vanta una delle principali riserve mondiali, allora è del tutto normale, per quanto sembri insensato, ma lo sembra anche la scelta di costruire un palazzo del ghiaccio nel deserto, e accade anche questo ad Ashgabat, che le strade e le piazze della capitale turkmena si riempiano di statue d'oro e di fontane. Il più alto numero di fontane in un luogo pubblico è appunto uno dei record omologati di Ashgabat. Sono o dovrebbero essere musicali quelle del Parco dell'Indipendenza, e almeno dopo il rinnovo dell'epoca rinascimentale, come viene chiamata l'era del presidente attualmente in carica, Berdi Mukhamedov. Dal lato di Prospect Mir hanno cercato di ripulire un po' i marmi macchiati, di togliere la ruggine, molte fontane sono state abbattute e ricostruite, però il meccanismo che consentiva di ascoltare musica mentre usciva l'acqua, si sono poi inceppati dopo un paio d'anni, i fregi scrostati, c'è stato uno scempio di piante secolari, insomma l'operazione non è andata granché bene. È tecnicamente una fontana che muove dalla punta della sua forma piramidale alle vasche che la circondano qualcosa come 8 milioni di litri d'acqua, anche la Fountain Shopping Mall, un grande centro commerciale a forma appunto piramidale con l'acqua che scorre sulle sue pareti per finire poi nelle piscine circostanti. C'è molta acqua, spesso e volentieri, anche nella musica dei Firyusa, una sorprendente formazione prog dell'era sovietica, formazione turkmena, che ha dedicato questa composizione che stiamo ascoltando da un po' proprio alla città di Ashgabat, anche se nel suo nome viene data così un'altra indicazione, quella che appunto porta nella località di Firyusa, sulle montagne che dividono il confine, che sorgono sul confine tra Turkmenistan e Iran, il classico buen ritiro al fresco per chi se lo può permettere. E sarebbe forte la tentazione di prendere un po' di refrigerio anche per gli occhi a questo punto, ma restiamo dentro invece la città di Ashgabat. Abbiamo detto dell'acqua, abbiamo accennato dell'oro, ma approfondiremo poi la questione. E poi c'è un altro elemento largamente dominante, il marmo. Anche qui c'è un record che è stato regolarmente omologato nel Guinness dei primati e riguarda la più alta densità di edifici rivestiti in marmo bianco. Su un'area di circa 28 km quadrati ne sorgono ben 543, tutti di nuova, insomma di recente costruzione, e sono ricoperti con qualcosa come 4,5 milioni di metri quadrati di marmo. Un marmo che, se fosse steso a terra in questa così dimensione, pavimenterebbe un quinto dell'intero paese, dell'intero Turkmenistan. E questo spiega abbondantemente cosa fa di questo luogo del Centro Asia un paradiso per le imprese di costruzioni, soprattutto turche e francesi, che hanno fatto affari d'oro davvero negli ultimi anni con il Turkmenistan. Una così alta concentrazione di marmo, tra l'altro, diventa un vero tripudio sul viale principale di Ashgabat, il vialone del trionfone, lo potremmo definire. Si chiama Bitarap Turkmenistan Sayolu, è una strada lunga quasi 13 km, costeggiata da ben 170 di questi edifici rivestiti in marmo. Bitarap, il nome di questa grande avenue, di questa grande arteria che caratterizza il centro città, vuol dire in lingua turkmena neutralità, e neutralità è una delle parole chiave, è una delle parole d'ordine che questa giovane nazione si è data. Esiste tra le varie festività del paese il giorno del melone, perché il melone, a proposito di acqua, è una delle caratteristiche, così, uno dei prodotti di eccellenza di questa zona. Esiste naturalmente il giorno dell'acqua ed esiste un giorno della neutralità. Esistono poi una serie di monumenti, li vedremo fra poco. Intanto la neutralità la facciamo celebrare dalla voce di Arzu Salimov. Questa si chiama appunto Bitarap Turkmenistan.
Turkmenistan atli, al-qanashli wa tanam Turkmenistan atli.
Tipico pop scintillante turkmeno dalla voce di Arzu Selimov, lui la sente e la celebra così la neutralità. E che vi piacciono i centri commerciali o la storia, quale che siano, quindi i vostri orientamenti culturali, non avete scampo riguardo alla neutralità, al vivere la neutralità nella città di Ashgabat. Ci sono due archi che la celebrano e accolgono i visitatori sia all'ingresso del Museo Nazionale sia all'ingresso del più grande shopping center del paese, un po' in periferia. E bisogna assolutamente visitare il cosiddetto monumento o l'arco della neutralità, il cosiddetto tripode. Attualmente si trova in periferia a forma di razzo, è alto un centinaio di metri, a cui vanno aggiunti i 12 della statua in oro che lo sormonta, braccia spalancate sulla sua creazione, il suo creato turkmeno. Lui è ovviamente Sapar Murat Niyazov, il Turkmenbashi, il padre del Turkmenistan. Prima c'è da dire che stazionava in pieno centro, alla base proprio del viale Bitarap di cui parlavamo prima, guardava il palazzo presidenziale leggermente dall'alto. Era costato 12 milioni di euro, ma è stato smantellato per decreto nel 2010 dal successore e riallocato, trasferito in periferia, nella periferia sud della città, con qualche modifica. Una è particolarmente sostanziale e direi umiliante per il defunto padre, ex padrone della patria, perché non funziona più il meccanismo che faceva ruotare su se stessa la statua, seguendo dunque il sole. E non è un dettaglio da poco. Ma se le statue di Niyazov vanno in periferia, la sua figura resta centrale e centralissimo è il ruolo della sua opera, in un certo senso anche negli spazi urbani nel centro di Ashgabat. Lo vedremo meglio nella puntata di domani di File Urbani, quando continuerà appunto questo viaggio nelle strade di Ashgabat.